3, 2, 1.
Radio Sier, ecco voi, la terza stagione.
Come sempre Attilio e Livia ad accompagnarvi in queste nuove spumeggianti puntate.
Qui con voi a parlare, a farvi parlare di medicina della riproduzione a 360 gradi. Pronti? Partenza?
Via! Buongiorno a tutti i nostri ascoltatori, oggi con noi il grande e illustrissimo Danilo Cimadomo, biologo molecolare che ricopre il ruolo di Science and Research Manager nel gruppo General Life. Come sappiamo tutti, Danilo è molto attivo e conosciuto per la sua intensa attività di ricerca, infatti è autore di numerose pubblicazioni scientifiche, come anche vincitore di numerosi riconoscimenti a livello internazionale. Ma dato che la sua fama lo precede, non mi dilungo troppo nell'introdurlo, volevo solo aggiungere che appunto, essendo il coordinatore scientifico della SIER, oggi è qui con me Attilio a Radio SIER per presentarci un po' il congresso SIER Update 2023 che si terrà a Roma sabato 13 maggio. Ciao Danilo!
Ciao ragazzi, grazie dell'invito.
Ciao Danilo, grande! Siamo contentissimi di averti qui con noi e oggi parleremo appunto di questo magnifico evento che possiamo quasi darti completamente
merito.
Merito, esatto, bravissimo, merito per l'organizzazione e di quel e del risultato che ne verrà fuori. No, poi il risultato la gloria ce la dividiamo tutti nel direttivo, poi la gloria,
ne parliamo però,
tutto no, il resto, guarda, dai, opera tua, grande Danilo.
Attilio, fammi già ringraziare Valerio perché anche lui si sta impegnando tantissimo dal giorno zero, ecco, quindi è importante riconoscerlo.
Va bene, il presidente, gli tocca, dai, il presidente.
Fa il suo.
Fa il suo, sì, sempre e comunque, dai. Danilo, che cosa ci vuoi raccontare di questo bellissimo evento?
Pubblicizziamolo un po'.
Sì, vabbè, vi dico, insomma, l'idea è stata un'idea che abbiamo avuto all'interno del direttivo e Attilio chiaramente mi è testimone. Sapete, l'update alla fine è focalizzato su un topic, un hot topic di interesse, perché chiaramente fa nel biennio tra un nazionale e l'altro c'è un evento che è appunto l'update. In questo caso abbiamo pensato proprio di dare spazio all'intelligenza artificiale, ma se non altro perché è un argomento in cui siamo abbastanza digiuni noi, perché non fa parte, ecco, del nostro background e ormai è entrato a gamba tesa, no, nel nostro settore, quindi ci troviamo anche ad interfacciarci con companies, società che ci propongono dei tool, chiaramente hanno anche dei costi oltre a delle possibili effectiveness, e quindi insomma era importante a nostro avviso fare un po' di chiarezza, e motivo per cui abbiamo pensato appunto a questo argomento che è updates in AI.
Quindi nel nostro campo tu l'applicazione dell'intelligenza artificiale, tu o comunque mentre organizzavi, diciamo, dove la vedi più applicata?
Ma io credo che abbiamo provato con il programma a dare un po' spazio a tutte le possibili aree, infatti se vedete abbiamo coinvolto tutte le società scientifiche, nonché aperto gratuitamente ai soci di tutte le società scientifiche di settore, perché comunque è un argomento che spazia un po' in tutta il sociale, ecco, la medicina in generale, e poi nel journey delle pazienti all'interno di un trattamento va dal counseling della coppia fino alla valutazione del liquido seminale, fino insomma all'embryo selection, allo site selection, quindi a mio avviso le applicazioni sono multiple, motivo per cui appunto sono stati chiamati poi esponenti di ogni singolo ambito. Ecco, la mattina dell'evento sarà più di stampo accademico, tant'è che è l'unica che poi effettivamente riceve il credito, 1,4 crediti se non sbaglio ECM, e saranno per lo più accademici, quindi saranno professori universitari, 18, toschi, insomma, che ci faranno delle relazioni introduttive e conoscitive dell'argomento, per poi entrare piano piano con un focus sempre maggiore fino a quale può essere il need dell'intelligenza artificiale per un ginecologo, per un embriologo, per un genetista, insomma, per tutti i vari ambiti.
Questo forse è importante dirlo, no? Che comunque appunto il SIER Update non è solo per embriologi, ma anche per i ginecologi, quindi appunto, come dici tu, parte sia dal counseling che poi nella parte più applicativa nel laboratorio, che magari appunto può passare in secondo piano questo.
Sì, ma in realtà secondo me il SIER Update deve essere visto come anche una specie di congresso di orientamento, nel senso che anche le altre figure, anche i biologi che non si occupano di riproduzione, possono accedere al Sierra Update e farsene un'idea di qual è il nostro mondo, e soprattutto adesso in questo specifico Sierra Update che parlerà di intelligenza artificiale, che cos'è l'intelligenza artificiale e in che modo sta entrando in gamba tesa nel nostro mondo. Teniamo presente che l'altro ieri, mercoledì, il venerando Elon Musk ha fatto una comunicazione dicendo: stiamo attenti a questa intelligenza artificiale, prendiamoci, addirittura si è espresso con i massimi esponenti del settore dicendo: stiamo attenti, prendiamoci 6 mesi di pausa perché la situazione potrebbe sfuggirci di mano. Sembra una cosa da Apocalypse Now, però secondo me preoccupazione c'è.
Ma io non la vedo una cosa da Apocalypse Now. Io credo che, e questo poi si applica a tutto, è stato con la genetica prima, adesso è con l'intelligenza artificiale, cioè quando entra un nuovo argomento che è così attuale nella quotidianità, insomma, delle nostre attività, e tu non hai un background culturale, tu dico in generale, cioè noi non abbiamo un background culturale perché semplicemente all'università non abbiamo seguito corsi di quell'orientamento, chiaramente tu hai in mano degli strumenti che magari non sai come valutare, non sai come utilizzare, quindi questi eventi di formazione, ecco, sono finalizzati a quello. E giustamente dicevate, non è aperto solo ad embriologi, noi l'abbiamo aperto anche a gente che non è poi necessariamente afferente all'ambito della riproduzione, quindi può, anzi, ci farebbe piacere avere bioinformatici o data scientist che vengono da altri settori, perché è proprio quello che vogliamo, uno scambio, insomma, culturale. Tant'è che l'evento finale, quello dell'aperitivo, ecco, dell'happy hour tra le 6 e le 8, è finalizzato proprio a fare networking, cioè noi vogliamo comunicare, vogliamo parlare con persone che magari non vediamo normalmente nei nostri convegni. Quindi da lì poi l'invito a tutta la SIER e a chi ha ricevuto poi il programma a pubblicizzarlo anche a chi non fa parte del settore della riproduzione assistita.
Anche perché è importante, no? Cioè, sono figure che, appunto, come l'intelligenza artificiale è nuova, anche la figura, come dici tu, del bioinformatico, del fisico, sono figure che sempre più hanno bisogno, cioè noi e loro hanno bisogno di questa interfaccia, questo networking, perché è fondamentale, perché appunto
sì,
adesso...
È quello che poi sta emergendo anche in letteratura, se tu leggi un po' di opinion papers nell'ambito, tra i primi ci hanno scritto Marcos Meseghe e anche Lorena Bori a Valencia, cioè probabilmente dobbiamo iniziare a concepire il nostro lavoro come un lavoro in cui ci interfacceremo sempre di più con bioingegneri, bioinformatici, cioè si sta modificando, che vuol dire, che non vuol dire che noi dobbiamo snaturarci, ma semplicemente che noi dobbiamo comprendere anche questi aspetti e interfacciarci con delle figure che hanno questo tipo di know-how. Ma è stato in passato quando pian piano finalmente si è aperto la psicologia, adesso si sta aprendo la nutrizione, quindi il nostro è un settore chiaramente olistico del trattamento di una coppia, perché l'infertilità è un problema che non è solo legato a un organo, ma probabilmente ha un approccio, insomma, e ha bisogno quindi di un trattamento
sistemico.
Olistico, sì, sistemico, e quindi c'è bisogno, insomma, di abbracciare anche altre figure professionali e creare, insomma, un team nel trattamento delle coppie.
Forse anche aprire un po' la mente, no? Appunto quello che diceva Attilio, che fa paura, che sembra che moriremo tutti per colpa di una macchina, in realtà è semplicemente cambiare un po' la visione, come appunto la semplice cassa al supermercato che ha sostituito la cassiera, però la cassiera adesso fa un altro tipo di lavoro, uguale un po' a noi, no? Dobbiamo cercare di modificare ogni ruolo all'interno per utilizzare al meglio questa tecnologia, che comunque senza dubbio è utile, da quella che già abbiamo nei laboratori, che può essere il time lapse, a cose un po' più complesse e futuristiche, che secondo me, cioè, io sono molto positiva in questo, a me
certo.
Piace tutta questa parte.
Ma
quindi
guarda, il problema secondo me quando entra la tecnologia non è tanto la tecnologia, ma quanto la pigrizia intellettuale di chi si approccia alla tecnologia, perché, cioè, noi dovremmo sfruttarla per migliorare il nostro lavoro più che demandare alla tecnologia il nostro lavoro e farlo fare a lei, perché chiaramente la tecnologia, in questo caso l'AI, svolge delle funzioni per cui è stata educata. Non è che si pone le domande, insomma, tende a dare delle risposte su domande che già esistono, quindi poi sta a noi, ecco, saperla sfruttare in maniera adeguata per fare ogni volta un passetto in più e migliorare il nostro lavoro quotidiano.
Educarla bene anche.
No, giusto, giusto. Infatti cito le parole di Danilo, che nella nostra chat del direttivo, dove ci coordiniamo per le varie attività, ha espresso una frase che ha lasciato veramente il segno, secondo me, ed è: noi dovremmo sfruttare la tecnologia e non farci sfruttare mediante la tecnologia. Questa qui è una frase che secondo me colpisce il segno, perché la paura è proprio lì, la paura è proprio lì che la tecnologia possa sfruttare noi.
Ora me la tatuo.
Danilo, un argomento che sicuramente verrà trattato durante l'update è quello delle chat GPT.
Sì.
Vuoi darci una tua opinione in merito? Ecco, questa cosa potrebbe spaventare il mondo delle pubblicazioni scientifiche? Come lo vedi?
Ma guarda, penso che sarà affrontato l'argomento, perché l'ultima relazione del pomeriggio, il pomeriggio del convegno, è per lo più dedicato alle aziende che dovranno portare i dati pubblicati e le evidenze, insomma, prodotte con i loro tool che già commercializzano. L'ultimo talk, però, quello conclusivo, sono, se non sbaglio, due dottorandi o due postdoc di Toschi a Tor Vergata, che ci parleranno non solo di ChatGPT, ma anche di altri tool, per esempio per disegnare, non solo, insomma, per scrivere e così via. Quindi esistono già una serie di applicazioni per supportare. Il discorso è quello: deve essere un supporto, ecco, non si può chiedere di fare tutto alla tecnologia, perché poi comunque la tecnologia ha dei limiti. Ora, io obiettivamente non sono esperto di ChatGPT e devo dire la verità, mi sono anche interessato poco dell'argomento.
Io ci giocherei un sacco.
Ecco, infatti.
Però per ridere, ovviamente.
Però tipo, parlando con una professoressa di Zurigo che è venuta al nostro master a Pavia, lei diceva: è molto utile quando tu butti giù già un concetto e gli chiedi di risistemartelo, di integrartelo, piuttosto che farlo fare ex novo alla tecnologia. Quindi mi spaventa nel momento in cui, come dicevo prima, tu demandi completamente alla tecnologia quello che poi dovresti fare tu. Se è un supporto per migliorare il tuo lavoro ed essere sicuro che non ti sei perso delle referenze, non ti sei perso dei concetti e così via, a quel punto io la vedo come una cosa sicuramente positiva. Ma fosse anche dico solo la migliorare la forma grammaticale di come poi uno scrive in inglese, no? Perché poi alla fine nessuno di noi è madrelingua quando poi scriviamo un lavoro, quindi da quel punto di vista ci trovo sicuramente un tool che può essere di supporto. Però è quello il concetto: deve essere di supporto, non deve essere il tool che si sostituisce a chi scrive un lavoro o fa una ricerca, insomma.
L'avanzamento della intelligenza artificiale è netto, come hai detto tu, sembrano gamba tesa in tutti i settori, ma a questo punto non ci viene il dubbio che se l'intelligenza artificiale avanza, l'intelligenza umana regredisce?
No, guarda, con Laura Rienzi abbiamo scritto, l'ho aiutata a scrivere un commento su Airbnb Online quando era editor, sector editor, e c'era Fauser, editor in chief, proprio su, diciamo, come sta cambiando il lavoro degli embriologi, e c'era l'esempio, se vai a prendere quell'opinion, c'è proprio l'esempio del timelapse, no? Quando è entrato il timelapse, chiaramente all'inizio il lavoro degli embriologi è aumentato, perché tu devi fare le annotazioni nel momento in cui le fai, chiaramente. E quindi la preparazione solo delle slide, no? è più macchinosa, no? Rispetto a una normale dish di coltura. Però adesso che arriva l'automazione nelle annotazioni, allora a quel punto tu sei supportato da quel tipo di attività per poter ragionare su cosa farci dei timing, che cosa farci degli abnormal cleavage patterns e così via. Quindi alla fine, diciamo, le AI o comunque la tecnologia che ti arriva a supportare ti dà la possibilità di fare magari meno manual activity, un po' più intellectual activity, no? Quindi iniziare a fare gli scienziati, no? Oltre che non solo i tecnici, questo è un po' il discorso, perché a mio avviso tutti, poi alla fine il nostro settore è estremamente interessante anche per questo, si conosce poco e si ha un'interazione col paziente abbastanza diretta, quindi sta a noi poi interpretare le informazioni, quindi avere un supporto nella produzione di queste informazioni, nell'oggettività di queste informazioni e nella standardizzazione di queste informazioni ci dà la possibilità di capire il senso di queste informazioni.
Infatti, questo secondo me è molto importante, che appunto l'embriologo inizia a essere la mente, non più il braccio, perché adesso è entrambi, però a volte ovviamente non si può fare tutto, quindi magari tende a essere più braccio, ed è importantissimo che diventi mente, anche perché, insomma, per il percorso di studi che ha fatto, e perché se una macchina ci può sostituire, noi applicarci in altro, ben venga, insomma.
No, però ugualmente credo che, ecco, anche laddove dovesse esserci una macchina a fare qualcosa di tecnico, l'embriologo deve comunque passare.
Supervisionare. Cioè.
Sì, ma puoi anche passare proprio per la comprensione, perché poi nel momento in cui c'è un problema devi fare del troubleshooting, non è che la macchina ti fa il troubleshooting, quindi poi alla fine, diciamo, devi conoscere i processi. Come quando mi diceva Lello che Talevi e Gualtieri gli insegnavano a smontare i micromanipolatori, no? Perché è importante conoscere lo strumento prima ancora di utilizzarlo.
Esattamente, perché poi quando c'è un problema uno deve intervenire e sapere intervenire. Se facciamo fare tutte le macchine e noi ce ne freghiamo altamente, quando ci sarà un problema poi saremo veramente nel fango, per non dire, per non usare altri termini. Sì.
Dato che siamo tutte e tre biologi, no? Dici un attimo, secondo te, in una visione molto futuristica, quando le macchine voleranno, qual è la tecnologia, cioè all'interno dell'intelligenza artificiale, quale sarà poi il risvolto nel laboratorio di FIB? Cioè, ma alla fine guarda, ormai Talabs, ok, poi andiamo avanti.
Ma il discorso è, allora io vedo una visione globale al momento, vedo l'applicazione più strettamente e rapidamente
applicabile
è il counseling al paziente, quindi se c'è l'utilizzo dell'AI per la definizione obiettiva e personalizzata su una coppia basata su centinaia di migliaia di dati e di esperienze pregresse di quella che è la loro chance, ci supporta nel prepararli al fallimento, no? E quindi nel diminuire il dropout, che poi è uno dei problemi principali al netto del costo di un trattamento, però c'è molto di psicologia. Quindi diciamo il supporto che l'AI ci può dare al momento nel counseling delle pazienti, oggettivando le loro chance di gravidanza, oggettivando le chance di fecondazione, blastulazione, euploidia, quel che sia, a mio avviso è la prima applicazione diretta che può avere realmente un riscontro poi effettivo sulle loro chance di ottenerlo alla fine questo bambino, no? Perché poi effettivamente iniziano un trattamento. E poi l'altra cosa, che la seconda cosa secondo me veramente meno importante, però soprattutto, ecco Olivia, noi ormai siamo, sai, in un network, quindi è l'oggettività e la riproducibilità della valutazione di gameti e embrioni estremamente importante, soprattutto con il network sovranazionale, perché noi sappiamo come il contesto in cui ti vai ad inserire condiziona le valutazioni che fai, quindi utilizzare più o meno che scartare un embrione laddove è consentito e così via, non è oggettivo al momento la scelta che si fa, quindi diciamo l'oggettività che può essere generata da un tool che ti genera uno score che non è più quello che tu pensi essere la qualità dell'inner cell mass, il trovetto derma o l'espansione e così via, secondo me può avere poi dei riscontri realmente utili sulle chance di avere un bambino alla fine della fiera, soprattutto in pazienti a povera prognosi. Ecco, queste secondo me sono le più immediate applicazioni che possiamo trovare.
Un'applicazione che sta prendendo piede, che è stata presentata durante l'ESHRE 2022, è quella dell'applicazione dell'intelligenza artificiale per prevedere una possibile euploidia o aneuploidia degli embrioni. Se non sbaglio, tu Danilo ne hai parlato anche sulla Repubblica, ti avevano chiesto un'opinione.
No,
io, no, anche tu però.
Eravamo pure io.
Sì, sì,
c'era anche tu. Siete famosi.
Mi stai stuzzicando. Allora, io, ecco, il discorso che abbiamo posto anche nell'ultimo lavoro che abbiamo pubblicato sul Journal of Clinical Medicine che abbiamo fatto insieme a Vitrolife per l'IDA Score, insomma, della Preclinical Validation dell'IDA Score, che è uno dei tool, insomma, che è stato commercializzato. L'IDA score è stato anche avvicinato alla, diciamo, predizione dell'euploidia, perché obiettivamente si associa, ma in che senso si associa? Si associa perché si associa alla qualità degli embrioni, al giorno di sviluppo degli embrioni, che a loro volta si associano chiaramente con l'euploidia, un embrione di scarsa qualità più lento e meno euploide, un embrione più veloce è morfologicamente migliore. Ora però dall'associazione alla diagnosi ci passa secondo me un mare e mezzo, e poi quello che io vorrei insomma sottolineare, perché non è che mi piaccia tanto questa narrativa che si sta facendo sulla non invasività dell'AI per predire l'euploidia, è che alla fine dell'AI, come qualunque embryo selection method o strategy, è quello di prioritizzare tra più embrioni quello da trasferire prima. È diversa da quella che è la finalità della diagnosi preimpianto, che invece è diagnosticare delle aneuploidie prendendo delle cellule, no? Quindi secondo me l'AI deve essere testata sulla sua predizione dell'impianto, che sia un embrione testato, che sia un embrione euploide, no? Cioè può essere anche al netto dell'euploidia, più che la predizione dell'euploidia, perché sappiamo che un embrione euploide comunque nel 50-60% dei casi si impianta, quindi non è che hai risolto il problema. Quindi secondo me, ecco, sì, interessante, bello, da studiare, ma se si associa con l'euploidia è perché si associa con la competenza in generale, quindi a quel punto testiamolo sull'impianto.
Questa è quindi diciamo che, Danilo, secondo te, riassumendo, l'AI dovrebbe essere utilizzata per identificare quale possibile embrione è meglio trasferire prima, ma non per scartare gli embrioni, perché non possiamo dire certamente.
Assolutamente, ma è lo stesso discorso che io faccio quando mi chiedono della non-invasive PGT, cioè che già quel tino mi piace più screening, no? Cioè torniamo indietro a uno screening, ma tu non ti sogneresti mai di, diciamo, non trasferire qualcosa che secondo uno screening è meno competente. Ma basta traslare il concetto alla NIPT, diciamo il test sul sangue materno durante la gravidanza. Se ti viene fuori una trisomia 21 non è che vai ad abortire, vai a fare la miocentesi.
La miocentesi,
cioè qualcosa che uno screening ti può aiutare nel momento in cui è meglio del non fare nulla. Bisogna pure capire qual è il costo però di questo meglio del non fare nulla.
Certo.
E però poi scartare, secondo me ce ne passa.
No, però potrebbe essere un'indicazione, come fatto l'esempio del sangue.
Sicuramente un'indicazione, cioè nel momento comunque in cui tu hai più embrioni di uguale qualità o comunque anche di qualità differente e le NAI PGT piuttosto che le AI quel che è, ti aiuta a prioritizzare prima quello più competente, sicuramente è utile, ma buttare via un embrione, in Italia non si può fare, però buttare via un embrione che è più probabile che sia neuploide sulla base delle AI non è come non trasferire una neuploide fatto con la invasive PGT e passare a un altro trattamento, ecco.
Danilo, tu che sicuramente sei più informato di me, magari hai questa qualche informazione in più in merito. L'intelligenza artificiale è prevista da qualche, senza fare nomi di aziende italiane, ma un'applicazione dell'intelligenza artificiale all'interno dei nostri sistemi di gestione dei dati, per ad esempio, faccio un esempio banale, si inseriscono tutti i dati e l'intelligenza artificiale ci indica da solo qual è la migliore protocollo da applicare, oppure se indirizzarle a una PGTA o una PGTM perché hanno delle indicazioni precise.
Beh, quello sì, quello sicuramente. Diciamo, secondo me bisogna lavorare con gli IT team che mettono in piedi poi questi che sono EMR, no? Electronic Medical Records Software. Quello sicuramente sarebbe estremamente utile, perché anche lì è un supporto, cioè non è che tu fai quello che ti dice l'AI, però se l'AI ti suggerisce sulla base di migliaia di esperienze passate che quelle determinate condizioni sono idonee per un trattamento piuttosto che un altro, può essere sicuramente di supporto. Ma immaginiamo anche al training di ginecologi o embriologi che insomma non hanno ancora l'esperienza, perché l'AI alla fine funziona come l'uomo, tu dalle tue esperienze passate poi fai delle scelte, no? Le AI li dai migliaia, di da milioni di dati, noi lavoriamo ogni giorno in laboratorio, però è quello il discorso, quindi un operatore in training può sicuramente beneficiare da un tool di questo tipo. Ma Attilio, basta pensare, ecco, la prima, secondo me, un primo utilizzo di automazione nei laboratori di PMA sono per esempio le Electronic Witnessing System Tool, no? Cioè rispetto a stare una persona lì che deve, tra virgolette, perdere tempo a controllare tutto quello che fai, avere un tool che previene un mismatch ed è automatizzato, è stata una cosa che tutti quanti abbiamo accolto a braccia aperte, no? Quindi,
e poi quando suona in quel modo strano ti prende un attimo un colpo.
Però la cosa bella lo noti, perché all'inizio ti suona spesso, ma, o più spesso.
No.
Ecco,
mai.
E poi piano piano, insomma, una bestemmia dopo l'altra. Poi chiaramente quando suona non è per questioni di avere il mismatch reale, perché semplicemente hai magari l'etichetta lì,
un
che chip è rimasta,
ecco,
gli embrioni sono stati messi apposta. Però ecco, sono piccole accortezze che sicuramente, vedi, sono un supporto importantissimo.
Allora Danilo, intanto ti ringraziamo per questo bel excursus, ti chiedo di ricordare, fallo tu, Di nuovo l'evento SEER.
Il 13 maggio a Roma è un evento gratuito per tutti i soci delle principali società italiane di riproduzione. Per chi non è socio costa solo 150 euro. È un evento in inglese, quindi è aperto anche a chiunque conosciate, anche che non è italiano e abbia piacere a venire. Abbiamo già un po' di iscrizioni. L'evento è per 200, stimiamo circa 200 persone. Ad oggi ne abbiamo già superate 100, quindi insomma, se volete partecipare,
affrettatevi.
Insomma, affrettarsi. Sì.
Dov'è l'evento? Questo non l'abbiamo detto.
L'evento è a Roma al The Building Hotel, che è veramente a due passi da Termini. Se non sbaglio, l'evento inizia tra le 9:30 e le 10, quindi è anche comodo, ecco, da raggiungere in giornata. E per le 8 di sera finiamo, è primavera a Roma, insomma, ci andiamo anche a fare una passeggiata insieme.
Fantastico, poi abbiamo l'happy hour finale, ragazzi. L'happy hour finale lì si festeggia e si fa networking.
È rinforzato, ci sarà pure la pasta.
Fantastico.
Magari ricordiamo anche ai nostri ascoltatori che per iscriversi bisogna mandare una mail a info@precommunication.com, ma comunque sì, tutti i nostri canali social lo troverete scritto e riscritto.
È sul sito della SEER, naturalmente.
Ed è anche gratuito per i masterizzanti di tutti i master patrocinati SEER. Quindi
ecco, ragazzi, studenti, affrettatevi, affollatevi e venite con noi. Dai, vi aspettiamo tutti a Roma.
Pizza gratis.
Grazie, ragazzi.
Grazie a te, Danilo. Buona giornata. Ciao, ragazzi.
Ciao.